benvenuti, buongiorno a tutti. Non so se è soltanto la mia sensazione, ma se noi ci guardiamo attorno, abbiamo un privilegio di avere tanti bambini che sono coinvolti nelle attività della scuola domenicale. Se noi ci guardiamo attorno, spesso siamo, come dire, colpiti, toccati dalla grande confusione che c'è nella società contemporanea. Uomini e donne sembrano in qualche modo sempre di più, sempre con più determinazione, aver perso la bussola. Cioè, navigano la vita, no? Si vive la vita sempre in un modo più approssimativo, disordinato, senza davvero principi solidi sulla quale costruire un itinerario personale. C'è molta confusione, tant'è che alcuni pensatori del mondo di oggi dicono che la nostra è una società liquida, cioè non riesci più ad acchiapparla, ad afferrarla, tutto è in movimento, tutti sono mobili, non ci sono più degli assoluti. Anzi, sembra che nel mondo contemporaneo, no, è sempre in modo molto, molto chiaro, c'è un unico assoluto vittorioso, che è questo. Non esistono assoluti. Sembra in un modo estremamente paradossale, no? Che l'unico assoluto davvero che la società contemporanea crede che ricerca sia quello che non ci siano più degli assoluti. E spesso questo colpisce anche la Chiesa, colpisce i cristiani, perché noi siamo un po' come quei pesci che in un qualche modo nuotano all'interno di un grande acquario. E spesso i pesci che nuotano all'interno dell'acquario non si rendono conto, no, dell'acqua che hanno a che fare. No? E quindi abbiamo quest'humus, abbiamo quest'acqua, no? Questo materiale attorno a noi, e noi spesso ci nuotiamo e abbiamo perso la sensibilità che si tratta di acqua, e forse anche di acqua sporca. Ma qual è una bussola affidabile per il popolo di Dio? Qual è un principio, un itinerario, una mappa che in qualche modo come popolo di Dio dobbiamo riacquisire e fare nostro? Io voglio incominciare quest'anno come Chiesa, no, riscoprendo, recuperando, ritornando alle 10 parole di Dio. Quelle 10 parole che furono scritte sulla pietra, perché sono segnale e simbolo di stabilità e permanenza. Quindi invito ognuno di voi ad aprire il libro, la Bibbia, nel libro dell'Esodo. A capitolo 20. Esodo 20. Allora, Dio pronunciò tutte queste parole. Io sono il Signore, il tuo Dio, che ti ha fatto uscire dall'Egitto, dal paese, dall'Egitto, dalla casa di schiavitù. Non avere quindi altri dei, non farti scultura, né immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo, qua giù sulla terra, o nelle acque sotto la terra. Non ti prostrare innanzi a loro e non ti servire, non gli servire, perché io, il Signore, il tuo Dio, sono un Dio geloso. E punisco l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e quasi alla quarta generazione di quelli che mi odiano, e uso bontà fino alla millesima generazione verso quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Non pronunciare il nome del Signore, Dio tuo, in vano, perché il Signore non riterrà innocente chi pronuncia il suo nome in vano. Ricordati del giorno del riposo per santificarlo, e lavora 6 giorni e fa tutto il tuo lavoro, ma il settimo è il giorno di riposo, consacrato al Signore, Dio tuo, non fare in esso nessun lavoro ordinario, né tuo, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo servo, né la tua serva, né il tuo bestiame, né lo straniero che abita nella tua città, poiché in sei giorni il Signore fece i cieli, la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, e si riposò il settimo giorno. Perciò il Signore ha benedetto il giorno del riposo e lo ha santificato. Onora tuo padre e tua madre, affinché i tuoi giorni ti siano prolungati sulla terra, che il Signore il tuo Dio ti dà. Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non attestare il falso contro il tuo prossimo, non desiderare la casa del tuo prossimo, non desiderare la moglie del tuo prossimo, né il suo servo, né la sua serva, né il suo bue, né il suo asino, né cosa alcuna del tuo prossimo. Ora tutto il popolo udiva i tuoni, il suono della tromba, e vedeva i lampi e il monte fumante, che a tale vista tremava e stava lontano. Questa è la parola del Signore. Io ho incontrato alcune persone, le incontro quasi quotidianamente, che in pratica l'oggetto della loro conversazione o della loro posizione è molto semplice. Io non vedo, no, il motivo per cui io non debba fare una certa cosa. Perché non devo farla? Perché devo vivere in un determinato modo? Perché devo riposarmi un giorno alla settimana? Perché non posso essere continuamente attivo a fare delle cose, magari a pensare alla mia carriera, alla mia vita, a ottenere chissà quale risultato, oppure ancora di più, perché non devo in qualche modo approfittare di alcune opportunità che la vita mi dà? Ci sono delle opportunità, chi te lo fa fare, no? A resistere, a dire no a queste opportunità? Perché non posso prendermi qualcosa, no, che mi passa proprio lì davanti? Perché non posso fare mio qualcosa? Qual è il problema? Perché devo dire di no? Oppure sento anche, perché non devo dire una bugia a mia moglie? Perché non devo imbrogliarle o non dirle alcune cose? Perché non devo fare nulla? Magari c'è una tentazione, c'è qualcosa, perché non devo approfittare di questa chance? No? Chi non farebbe allo stesso modo? No? Oppure, no? Perché non devo rubare fare mio, appropriarmi di una cosa che è mia? Qual è il problema? Chi se ne accorge? Se anche tu, no, hai conosciuto delle persone che ragionano in questo modo, o forse tu stesso, noi stessi, siamo stati, no, uomini e donne che hanno affrontato questa fase nella loro vita, però sappiamo che il problema in tutto questo ha un nome, e questo nome è relativismo morale. Siamo ormai in una società segnata da questo relativismo morale, cioè dove in qualche modo tutti siamo legge a noi stessi. Se tu pensi con alcune, se tu parli con alcune persone, reagiscono, no, in modo, come dire, scombinato, no, maldestro, appena sentono che c'è in qualche modo una direzione, una legge, una cornice, no, dentro la quale devono vivere la loro vita. Questa cosa non viene più sopportata, non piace più a nessuno, no, non vogliamo più cornici all'interno del quale vivere la nostra vita. Vogliamo essere liberi, vogliamo essere leggi a noi stessi, vogliamo essere indipendenti, vogliamo, ognuno di noi vuole realizzarsi, individuare il proprio percorso in modo soggettivo e personale, e nessuno deve dirci che è una cosa giusta o una cosa è sbagliata. Perché? Perché alla fine ci viene detto dalla società contemporanea, dal pensiero dominante, che sono tutti punti di vista. No? Per cui un punto di vista vale quanto l'altro, per cui se un punto di vista vale quanto l'altro, capite che stiamo vivendo sulle sabbie mobili. E così si costruiscono le vite individuali e prima o poi, no, implodono, si scoppia, perché se tu non hai un terreno stabile, se tu non hai una base solida sulla quale costruire la tua vita, sappi che prima o poi, no, ci sarà qualcosa che ti frantumerà, che farà in modo che la tua vita crolli, perché non avrai più nessuna fondazione, nessun fondamento. Ora, fratelli, questa cosa non è soltanto nel mondo al di fuori della Chiesa, Guardate che questo non è un problema del mondo dei non cristiani, questo è un problema anche della Chiesa e delle Chiese, questo è un problema anche nostro. Io sono stato, come dire, sempre estremamente colpito quando ogni tanto vengono fuori delle indagini che provano a misurare la conoscenza biblica all'interno delle Chiese cristiane. Sappiate, no, che dagli ultimi dati i cristiani che frequentano, no, le chiese spesso non conoscono più neanche quanti siano e quali sono e quali siano i 10 comandamenti. Fate un test poi dopo, no, col vostro vicino, e domandategli, no, di elencare. E vi renderete conto che spesso non sono più così noti, non sono più così fruibili, neanche per noi, per la nostra vita. Ma non solo non riusciamo ad elencarli più, no, immaginiamo ad applicarli. Questo è vero. L'applicazione è mancante. E quello che è successo nella Chiesa, sapete cos'è spesso nelle Chiese con la centralità dell'esperienza e dell'emozione e del sentimento e di una certa spiritualità romantica? Che alla legge di Dio, alla base solida, stabile, è stata sostituita la logica del sentire. No? Della guida, di una guida spirituale che è talmente personale che può essere completamente indipendente e distaccata dalla parola. L'importante è che tu abbia questa guida, questo slancio, no? Poi che questa cosa si ritrovi o meno nella scrittura, abbia una conferma biblica, è irrilevante. E questo è il dramma. Che anche noi, come figli di Dio, come popolo di Dio, non onoriamo più la legge di Dio. Ora, guardate, ma com'è possibile? Servire il Dio della Bibbia e non rispettarne le leggi? Com'è possibile dire che siamo il popolo di Dio e non coltivare una passione per i suoi principi, per i suoi standard? Com'è possibile dire che noi apparteniamo a Lui e spesso facciamo di tutto per non vivere come Lui vuole? Viviamo in modo così soggettivo, disordinato. Ora, se voi guardate il testo che abbiamo letto oggi, Esodo 20, è un testo unico perché ci presenta la legge di Dio. Una legge stabile, permanente, importante, rilevante ancora per noi oggi. E questa legge è la legge di Dio, perché è Lui stesso che la pronuncia, verso 1, Esodo 20. Non è una legge che ci è data da un pensatore, non è il pensiero, la riflessione di un filosofo, non è l'opera di un legislatore, non è la deliberazione di un parlamento, di un qualche organo che in qualche modo è contestuale, relativo a un determinato periodo. No, queste sono le parole che Dio stesso ha pronunciato. Verso 1. Ora Dio pronunziò queste parole. Sono le precise parole del Signore. E Dio, come dire, è qui che parla al suo popolo. Guardiamo qual è il setting di questa manifestazione. Siamo sul monte Sinai, no? Il popolo è giù, è in basso, no? C'è il servo di Dio che va in cima e il Signore dà la sua legge sulle tavole, su tavole di pietra. E il testo ci dice che tutto ciò accade in un contesto straordinario. Lo abbiamo letto verso 18 e 19. C'erano suoni di tromba, c'erano lampi, c'era il monte che fumava. E questo ci dice una prima cosa di Dio, che non solo Dio stesso ha pronunciato queste parole, ma il Dio che ha pronunciato queste parole è un Dio maestoso. ed è la prima verità che ci dice questo testo. Il Dio della legge, il Dio dei comandamenti è un Dio maestoso, è un Dio sovrano che è circondato da lampi, da tuoni, è un Dio che deve essere temuto. E questa è la grandezza della maestà di Dio, questa è la grandezza della sua sovranità. È Lui che dà queste parole, non sono dei consigli, non sono delle suggestioni, non sono, no, dei, come dire, delle sollecitazioni, non sono delle mere semplici indicazioni, sono le parole che Dio stesso ha pronunciato. Sono le sue dieci parole. Ora, guardate che non solo Dio è il Dio maestoso, ma questo testo ci dice subito, al verso 2, che Dio dice queste cose non soltanto perché Lui è maestoso, ma perché Lui è il Signore, Lui è colui che ha autorità, Lui è l'Iddio che è sovrano, che ha un'autorità assoluta, Lui ha l'autorità del legislatore, Lui lo può fare perché è Dio. Lui è il Signore, Lui è il sovrano, Lui è l'Iddio maestoso, a Lui ci viene detto in Isaia 42 che è piaciuto fare della sua legge qualcosa di glorioso e importante, perché Lui ha autorità. Ecco allora il Dio che viene fuori, il Dio che emerge da questo testo, è un Dio grandioso, un Dio che è infinitamente, come dire, maestoso, un Dio che non si può contenere, è un Dio che è il re dei re, il Signore dei signori, è l'Iddio sovrano, e Lui può perché ha autorità sulla creazione, su ogni ambito, su ogni aspetto della creazione, Lui può dire come deve essere. Però, guardate, non è soltanto l'Iddio maestoso, non è soltanto l'Iddio sovrano che dà i comandamenti. No? Il secondo punto che ci dice questo testo è che questo testo è anche un Dio personale. Ed è straordinario come al verso 2, io sono il Signore, e poi c'è questa parolina molto intima, io sono il Signore. E qui è al singolare, il tuo Dio. Il Dio sovrano, il Dio maestoso. Il Dio è il re dei re, il Signore dei signori, non è un Dio distante, è il Dio che si prende cura, che vuole il bene, che si prende cura di ognuno di noi. Lui è il tuo Dio. E il tuo qua non è una cosa generica, Lui è l'Iddio che in qualche modo si prende cura personalmente, individualmente del suo popolo. E allora questa è una caratteristica unica. Perché Lui non è soltanto l'Iddio distante, ma è l'Iddio personale. Quindi è Lui può dare questa legge, perché ama il suo popolo, perché ha l'autorità per farlo e ha la giusta motivazione per farlo. E Lui non soltanto è l'Iddio personale, ma ci dice subito, il testo è che Lui è il tuo Dio, e subito dopo che ci ha fatto uscire dal paese dell'Egitto, dalla casa di schiavitù. Guardate come già con poche pennellate il libro dell'Esodo, questo verso dipinge, no? Un quadro sulle caratteristiche di Dio che è straordinario: la sua sovranità, la sua vicinanza, la sua prossimità, il Dio che in qualche modo con il quale possiamo costruire una relazione personale, e poi l'Iddio che vuole salvare, che salva il suo popolo, e l'Iddio che, come dire, che si mette in gioco perché Lui ci ha fatto uscire dal paese di Egitto, è l'Iddio che salva, è l'Iddio che è interessato alla salvezza. E io mi chiedo questa mattina, cari fratelli, noi siamo qua, ma davvero abbiamo conosciuto questo Dio? E tu o io davvero conosciuto? No? Ho davvero incontrato personalmente questo Dio così maestoso, così sovrano. Ho conosciuto questo Dio così personale che è davvero interessato al mio bene, e così che mi libera, che mi dà la salvezza. Ho conosciuto l'Iddio sovrano, l'Iddio liberatore, l'Iddio legislatore, l'Iddio che salva. Ho conosciuto io personalmente questo Dio. C'è stato un momento della mia vita in cui ho riconosciuto il mio fallimento e ho detto: Signore, soltanto tu puoi. Oppure ancora questo Dio è un Dio ignoto, un Dio sconosciuto. Questo è il Dio della Bibbia, questo è il Dio dei 10 comandamenti, questo è il Dio delle 10 parole. Lui è il sovrano, lui è il liberatore, lui è il legislatore e lui è il salvatore, perché ci salva. E io mi chiedo se molte volte, molto relativismo morale, anche all'interno della nostra vita, della Chiesa stessa, non sia dovuto perché abbiamo perso questi riferimenti, abbiamo perso la giusta visione, la giusta prospettiva su Dio e di Dio. Dio non diventa più, non è più il sovrano, no? Non è più il legislatore che ha autorità assoluta, no? Ma piuttosto ci perdiamo nei meandri della nostra introspezione. E allora il primo invito che ci viene questa sera, e questa mattina, è di recuperare questa giusta prospettiva su Dio, una giusta prospettiva su Dio. E il libro Esodo 20 ci dice qualcosa di fondamentale su Dio stesso, no? Quindi ci dice di approfondire, di indagare sul carattere di Dio, perché se tu non conosci, no, personalmente questo Dio, la tua vita non potrà scoprire, non potrà essere segnata dalle sue benedizioni, dal destino che lui ha dato al suo popolo. Guardate cosa ci rivela, quali sono le altre caratteristiche che ci rivelano su Dio. Guarda, il primo comandamento ci dice, no, verso 3, di non avere altri dei oltre a me. Ci dicono in qualche modo che questo Dio sovrano è anche un Dio geloso. E questo Dio, un Dio geloso che non vuole condividere la sua gloria con nessun altro, no? Lui vuole essere l'unico. Lui dice: guarda, io sono l'unico, io sono geloso della mia signoria, non voglio condividere la mia gloria con nessuno, perché tutte le altre divinità, tutte le altre religioni sono delle semplici imposture, sono degli imbrogli. Ci dicono: io sono l'unico che può dire, e io sono il Signore e accanto a me non c'è nessun altro. Dio è unico. Lui non ammette concorrenti, lui non è un competitor tra gli altri, lui non deve fare la gara della divinità, lui non ammette idoli, lui è onnipresente, poiché nessun altro Dio può stare davanti a lui. Dio è un Dio geloso. Lui è un Dio geloso che tiene alla sua volontà e al suo popolo. Poi ci dice di non farci idoli, verso 4, di non inchinarci. Vuol dire che Dio non solo è un Dio geloso, ma questo Dio è interessato a come io e te, a come il suo popolo, a come ogni uomo e ogni donna lo adora. Come, qual è la modalità? Com'è che si serve il Signore? Com'è che adoriamo questo Dio? E Dio dice: guardate che voi non potete improvvisarvi a degli adoratori. C'è una modalità corretta per adorarmi, per avvicinarmi, ed è quella di non usare immagini o statue o cose materiali, perché io sono il creatore, ho autorità sulla creazione. Lui è un Dio che va onorato ed adorato, perché lui tiene a delle distinzioni ben precise. Il terzo comandamento, quello che ci dice che Dio vuole essere onorato, che il suo nome deve essere onorato. Verso 7, non pronunciare il nome del Signore, Dio tuo, in vano. Cioè significa non usare il nome di Dio a sproposito. Il nome di Dio non è un tag che si può mettere così ovunque, non è un'etichetta che si appiccica con semplicità. No, il nome di Dio è rappresenta qualcosa di prezioso per Dio stesso, deve suscitare all'obbedienza, no? E quindi noi non possiamo usarlo in modo superstizioso, in modo malizioso, in modo superficiale. Il nome di Dio va onorato e quindi va pronunciato con cura. Immagino, a me viene, cari fratelli, anche davvero, no, quanto penso alla nostra comunicazione, anche sociale, anche via social, non soltanto quella, no? Con quanta leggerezza, con quanta superficialità, con quanta superstizione ci approcciamo e ci avviciniamo all'uso del nome di Dio. È lì, come se fosse, no? Qualcosa, no? Così, che possiamo in qualche modo manipolare o gestire noi. Ci manca quel santo timore nell'usare, nel pronunciare il nome di Dio e la sua parola. C'è molta superficialità. Il quarto comandamento ci dice che questo Dio non soltanto vuole essere un Dio che è geloso, non soltanto è un Dio che vuole essere servito ed adorato come lui dice, che vuole che il suo nome sia, attenzionato, pronunciato con attenzione. Il quarto comandamento ci dice che Dio vuole un giorno tutto per Lui, il sabato, che Dio è il Signore del tempo, che Lui è sovrano su tutti gli ambiti della vita, che anche il tempo gli appartiene, che Lui non è un Signore che vuole stare distante da noi. Verso 8, Lui, perché Lui stesso ha creato il mondo in 6 giorni e il 7° giorno si è riposato, e Lui vuole che anche nell'uso del nostro tempo, no? Che l'uso sia in qualche modo rispettoso della sua signoria, della sua sovranità. Oppure, questo è il Dio che viene, il quadro di Dio che viene fuori dai primi 4 comandamenti, no? Però non ci si ferma solo qui. No, i primi 4 sono rivolti verso Dio, poi subito dopo il 5° ci parla dell'onorare i genitori, ma c'è del rispetto dell'autorità, cioè di fare in modo che ci sia nella nostra vita anche un santo rispetto delle autorità che Dio ha stabilito, no? Il 6° ci dice che non uccidere, che Lui è Dio che dona la vita e che la vita va protetta in tutti i modi. Dio ha attenzione alla vita, Dio ama la vita. Il 7° ci dice che non commettere adulterio. Vuol dire che il Dio della Bibbia, questo Dio sovrano, è un Dio che ama la fedeltà e la purezza. L'8° Lui è, ci dice di non rubare, e ci dice non rubare per un motivo molto semplice, perché Lui è colui che provvede, è Lui il creatore, e io e te non abbiamo nessun diritto di appropriarci delle cose o dei beni altrui. Il 9° comandamento ci dice di non dire falsa testimonianza, e quello che ci ricorda è che il Dio della Bibbia ama la verità, e la verità deve essere detta, deve essere mantenuta, deve essere sostenuta, deve essere riconosciuta, perché la verità gli appartiene. L'Iddio è l'Iddio della verità. Prima Samuele 15, verso 29. Egli è la gloria di Israele e Lui non mente mai. Dio è vero. Oppure il 10° ci parla del desiderare, delle nostre ambizioni, e ci ricorda in modo molto semplice che Dio vuole governare anche i nostri desideri, anche le nostre ambizioni, che queste qua non devono essere scombinate o improvvisate o seguire chissà quali meandri, no, che Dio è Signore anche su di esse. Allora, fratelli, questi sono i comandamenti. Il Signore Gesù li ha sintetizzati in modo maestoso, no? e dice guardate perché tutta la legge può essere sintetizzabile in questa frase: ama Dio e ama il tuo prossimo. Quindi, fratelli, questi comandamenti sono la giusta bussola per la nostra vita, ancora quest'anno, perché ci dicono in modo molto semplice, no, qual è il carattere di Dio. Allora questa mattina vorrei che come prima cosa pensassimo davvero a questa gloriosa manifestazione del carattere di Dio. Quando pensi ai 10 comandamenti, pensa alla sovranità di Dio, pensa alla gelosia di Dio, pensa alla sua giustizia, alla sua santità, all'onore suo, alla fedeltà, alla sua provvidenza, alla verità e all'amore che Dio vuole, che Dio ha. E questi 10 comandamenti esprimono una cosa importante. Esprimono quella che è la volontà di Dio per la nostra vita. Ora, spesso i giovani, ma non soltanto i giovani nella fede, sono turbati da una domanda. E la domanda è questa: qual è la volontà di Dio per la mia vita? Cosa vuole Dio da me? E incominciamo, no, a entrare in un loop senza fine, perché in qualche modo pensiamo, no, che Dio, no, abbia un progetto specifico e individualizzato per ognuno di noi. In realtà la Bibbia ci dice che Dio ha cura di noi, no? Che Dio ha un unico piano di redenzione che va dalla Genesi all'Apocalisse, e all'interno di questo piano io e te possiamo, come dire, ci si può stare comodamente se rispettiamo, se onoriamo la volontà di Dio. E qual è questa volontà di Dio per la mia vita? È questa. Se vuoi conoscere qual è la volontà di Dio per la tua vita, incomincia da qui. Incomincia dal rispettare, dal vivere, dall'onorare, dall'essere segnato da queste caratteristiche che queste 10 parole ti danno. Questa è la volontà di Dio. Non può essere nulla di meno, non può essere qualcosa di diverso, non può essere qualcosa che prescinda o che vada contro a questa volontà. Questa è la volontà di Dio per la nostra vita, ed è la volontà di Dio per la nostra vita perché rappresentano il carattere di Dio per ognuno di noi. Ora, fratelli, queste parole, qualcuno dirà, immagino quali siano le domande che affollano la nostra mente, no? Ma sono cose vecchie, no? Forse passeranno, sono cose che servono per un tempo soltanto, perché devono essere ancora applicabili e essere validi ancora per noi? Però io voglio dire questa mattina che in primo luogo, no, che chi non rispetta queste 10 parole, se tu non rispetti le 10 parole di Dio, in qualche modo tu stai attaccando lo stesso carattere di Dio. Tu stai violentando le stesse caratteristiche che Dio ha rivelato nella sua parola. No? E il testo ci dice in modo molto chiaro che questa legge è una legge, non è provvisoria, che le 10 parole in qualche modo non sono state scritte su un post di Facebook, non ci dice questo. Non ci dice che sono state scritte su un pezzo di carta, no? Non ci dice che sono state verbalizzate a voce, no? Ma il testo ci dice che queste 10 parole sono state scritte, no, sulla pietra, no? E questo è un testo fondamentale perché significa, perché queste 10 parole sono state scritte sulla pietra? Perché ci danno il senso della stabilità, ci danno il senso della stabilità, della permanenza di queste 10 parole. Non sono qualcosa che dureranno soltanto per un periodo. Esodo 31, verso 18, gira qualche pagina, il testo ci dice questo. Esodo 31, verso 18. Quando il Signore ebbe finito di parlare con Mosè sul monte Sinai, gli diede le due tavole della testimonianza, tavole di pietra, scritte con il dito di Dio. Verso 32, verso 16. Le tavole erano opera di Dio e la scrittura era scrittura di Dio incisa sulle tavole. Soltanto per queste 10 parole, in totale, viene detto questo. Per nessun'altra legge, per nessun'altra indicazione. Questa legge, fratelli, è una legge permanente, è una legge che in qualche modo non può, noi non possiamo farne a meno, non possiamo evitare. Com'è il tuo rapporto con questo Dio? Com'è il tuo rapporto con questi principi? Stai costruendo la tua vita in modo positivo su questi principi? Oppure stiamo provando ad improvvisare un po', a essere degli architetti, degli ingegneri, a costruire dei progetti personalizzati su di noi, indipendentemente dalla legge e dalla volontà di Dio? E la domanda a questo punto è proprio questa, no? Ma questa legge è davvero ancora valida per noi? Alcuni dicono no. Ci sono chiese e cristiani che a un certo punto dicono no, guardate, perché ci sono alcuni versi, tipo Giovanni 1, verso 17, che ci dice la legge è stata data attraverso Mosè, la grazia attraverso il Signore Gesù. Dice, ecco, questo vuol dire che a un certo punto noi non siamo più sotto la legge, siamo sotto la grazia. Oppure quando Paolo scrive, no? Voi non siete più sotto la legge, ma siete sotto la grazia. Ecco, quindi vuol dire che in qualche modo noi siamo liberi adesso, no? Non dobbiamo più rispettare questi principi. Ma è davvero questo quello che la Bibbia dice? C'è Paolo che dice con la prima Corinzi 9, verso 21, prendetela con me, prima Corinzi 9, verso 21. La seconda parte, in parentesi, ci dice: pur non essendo senza la legge di Dio, ma essendo sotto la legge di Cristo. Noi siamo comunque, come popolo di Dio, no? Sotto la legge di Cristo. Noi non siamo senza legge, no? E la Bibbia ci dice, no? Prendi con me ancora Luca verso Luca al capitolo 16, Vangelo di Luca al capitolo 16. Verso 17, Signore Gesù che dice: è più facile che passino cielo e terra affinché cada un solo apice, una sola virgola della legge. No, quindi vuol dire che il Signore Gesù stesso sta dicendo: guardate, state attenti a sottovalutare, a non considerare con attenzione questa legge. Ora, sapete come fare per uscire da questa apparente contraddizione? È una cosa un po' delicata, però voglio affrontarla con voi. Quando nella Bibbia si parla di legge di Dio, si parla di legge di Dio in tre termini, in tre modi. Nella Bibbia si parla di legge di Dio, nel primo modo, come legge cerimoniale, cioè la legge che dava delle indicazioni, no, su come fare i sacrifici e i culti al tempio. D'accordo? Quindi ci sono diverse indicazioni nell'Antico Testamento che parlano della natura cerimoniale della legge. Il secondo punto, la legge, quando si parla della legge, si parla anche di legge civile. cioè in pratica è quella legge che regola i rapporti, no, dello Stato di Israele, della nazione di Israele con i suoi cittadini. E in terzo luogo si parla di legge, nell'antico, nella Bibbia, come legge morale, cioè che riguarda i principi che devono essere rispettati da parte del popolo di Dio. Quale di questi tre aspetti è cancellato o realizzato in Cristo? La Bibbia ci dice in modo molto chiaro che la legge cerimoniale, cioè che la legge che fa parte dei sacrifici, non è più valida, perché noi erano, ci dice la Bibbia, delle ombre, delle cose che dovevano esserci in Colossesi 2. E ci dice in modo molto chiaro che tutto l'apparato dei sacrifici, della legge cerimoniale, oggi non è più pregnante, non è più immediatamente rilevante per noi. Perché questa legge cerimoniale dell'Antico Testamento è stata realizzata in Cristo. Cristo è stato il sacrificio perfetto, erano tutte ombre, ora non c'è più. D'accordo? Quindi questa parte della legge non è più rilevante immediatamente per noi. Dall'altra parte c'è la parte, diciamo così, la legge civile, cioè la legge che regolava la nazione di Israele con i suoi cittadini. Ora, è chiaro, la Chiesa non è uno Stato, no? Quindi queste regole non sono più valide oggi perché il contesto storico e il contesto politico è molto diverso. Noi non siamo la Chiesa non è più lo Stato, io non posso più dire, no, che devo applicare, no, nella vita dello Stato le stesse regole che Israele andava ad applicare, no, verso i suoi cittadini, perché il contesto è molto diverso. Quindi anche la legge civile in qualche modo è stata realizzata in Cristo, perché ora il popolo di Dio non coincide con una nazione, il popolo di Dio è transnazionale, appartiene a tutte le nazioni, è qualcosa di molto diverso da una nazione. La legge morale però, quella non è mai stata cancellata. Quella non è mai stata annullata. Quella non è, quella è ancora valida, perché ci dice, ci parla, ci racconta di quali siano le caratteristiche di Dio. Anzi, qui nella legge morale, nei principi che troviamo per la vita, si possono scoprire quali sono gli standard di Dio stesso, quali sono i parametri della sua volontà. E allora, fratelli, questa mattina io vorrei chiederti in modo molto semplice, no? Cos'è che determina l'orientamento della tua vita? Cos'è che determina l'orientamento della mia vita? Siamo legge a noi stessi? Oppure siamo pronti, siamo disposti a essere regolati, a essere segnati, a essere accompagnati, a essere sollecitati da parte di Dio stesso a realizzare quella che è la sua perfetta volontà? Siamo un popolo che onora la legge di Dio oppure no? Io voglio chiederlo in modo individuale, in modo personale. Hai tu o io un rapporto personale con Dio? C'è in me la consapevolezza che non esiste nessun altro Dio, e se ho conosciuto Cristo so che Lui stesso ha detto: io sono la via, la verità e la vita, e nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. C'è questa consapevolezza nella mia vita, oppure nel mio cuore c'è ancora attiva, è ancora attiva la fabbrica di idoli, che in qualche modo prova a costruire delle immagini, delle divinità, delle ambizioni che fanno concorrenza, che stanno accanto al Signore? Oppure com'è il mio rapporto col nome di Dio? Sono pronto ad onorarlo, costi quel che costi, oppure lo tratto con superficialità, con leggerezza? Oppure sono pronto davvero a lottare per l'onore, per la santità di Dio? Oppure com'è il mio rapporto con il tempo, con la gestione del tempo? Sono un iperattivo oppure sono un pigro? no? Sono pronto in qualche modo a farmi regolare dai tempi stessi che Dio ha determinato nella sua parola, nei suoi principi, oppure penso che tutto dipenda da me, che devo essere io a conquistare il successo, a garantirmi chissà quale benessere. Com'è il mio rapporto, no? Con il mio coniuge? C'è fedeltà? Sono davvero una persona corretta e trasparente? Oppure ci sono delle cose che non vanno nella mia vita? Com'è il mio rapporto con le autorità? Sono pronto, come figlio di Dio, a essere segnato da questa correttezza? Oppure sono ancora lì, un uomo o una donna scorretta? Com'è il mio rapporto con le cose? Ho un desiderio consumistico e voglio acquisire e avere tutto subito e me ne frego delle regole, per cui sono pronto ad accaparrarle, a farle mie le cose, anche se non appartengono a me, perché devono essere mie? Oppure sono pronto a riconoscere la provvidenza e la signoria di Dio? Com'è il mio rapporto con le ambizioni, con i desideri del mio cuore? I desideri del mio cuore sono disordinati oppure sono regolati dalla volontà di Dio, dai principi di Dio stesso? Sono io sotto la legge di Cristo oppure sto costruendo una vita sotto, che è in qualche modo segnata dall'essere legge a noi stessi? Sto rifiutando Dio per avere una cisterna spregolata, in Geremia 2, oppure sono pronto a rispettare quelle che sono le indicazioni di Dio stesso? Ora, fratelli, io penso che questo è l'appello della parola questa mattina. Vorrei che il 2018 fosse non un anno segnato dalla superficialità, ma fosse un anno segnato per ognuno di noi da una profonda e grande integrità nel Signore. Uomini e donne che onorano il Signore, che sanno qual è la sua volontà, che la onorano, fanno di tutto per onorarla e per rispettarla, e vogliono essere davvero sane e luce in questa società, che non si lasciano corrompere dalla mentalità di questo mondo, che non vanno dietro agli idoli di questo mondo, ma uomini e donne che hanno una schiena dritta, ma non perché sono più grandi degli altri, ma perché hanno conosciuto Cristo. E allora è proprio questo. Questa legge, queste 10 parole, ci parlano di Cristo. Ci parlano di Cristo, sai perché? Perché Lui è l'unico che è riuscito a realizzarle, ad applicarle in modo ineccepibile, tutto nella sua vita. Lui è l'unico che non ha mai sbagliato una virgola nell'applicare e nel realizzare questi comandamenti, questi principi. Lui è l'unico che può, che oggi è vicino a noi e che ci dice: guarda, se non ce l'hai fatta, se non ce l'hai fatta, vieni a me, e io ti darò la forza, e io ti darò la mente, e io ti do un cuore nuovo per onorare e per rispettare la mia parola. Lui è l'unico che ha davvero realizzato e obbedito virgola su virgola, apice su apice, questa legge. Allora avviciniamoci a lui e facciamo in modo che la volontà della parola di Dio sia la piena volontà anche per la nostra vita, che io e te possiamo essere non un popolo farisiaco consegnato da una adesione formale e nominale alla legge, ma che vive la presenza di questo Dio che è sovrano, maestoso, che è il liberatore, che è il legislatore, che è il Signore, questo Dio che merita ogni onore. Abbassiamoci. Vogliamo pensare alla nostra vita cos'è, qual è il navigatore della nostra esistenza? Qual è il sistema che orienta la nostra vita? Possiamo leggere noi stessi? Oppure questi principi eterni sono anche nostri? Siamo pronti a impegnarci a dedicare la nostra vita a questa esplicita e chiara volontà di Dio? Oppure vogliamo costruirci delle piccole nicchie spirituali? Vogliamo fuggire in qualche forma di spiritualismo disordinato? Vogliamo essere leggeri quando non si può? Che il Signore ci dia, il Signore ti chiediamo questa mattina, che tu possa davvero incoraggiarci a vivere in modo pieno la tua volontà. E se noi non ce la facciamo, Signore, non ce la possiamo fare, perché chi può essere all'altezza? Noi vogliamo arrivare a Gesù, vogliamo infilarci ai piedi della croce e chiedere perdono per il nostro fallimento, per la nostra incapacità, per la nostra imperfezione. Signore, grazie perché tu in Cristo hai reso possibile la nostra obbedienza. Signore, grazie perché tu in Cristo hai fatto sì, Signore, che la nostra vita possa essere segnata, Signore, da questo orientamento, da questo slancio, da questa direzione. Grazie, Signore, perché non dipende dalle nostre forze. E io ti prego per chi non ti conosce, affinché attraverso queste 10 parole possa arrivare a te, alla tua grazia, affinché il tuo spirito possa operare, Signore, in modo profondo. Signore, fai che ognuno di noi possa conoscerti come Salvatore, come Redentore, come legislatore, come Signore dei Signori, come di Dio che ha una precisa volontà. E fai, Signore, che anche noi siamo segnati da queste caratteristiche, che, Signore, la tua luce possa risplendere nella nostra vita. Nel tuo nome, Amen.